A 24 ore dalla rivolta dei detenuti nel carcere di Modena, i morti accertati sono 6. 3 trovati senza vita all'interno della struttura, 3 deceduti dopo essere stati trasferiti nelle carceri di Alessandria, Verona e Roma. Alcuni hanno ingerito medicinali andando in overdose dopo l'assalto alla farmacia del carcere modenese. Altri sono morti intossicati dal fumo.
Tra il 7 e il 9 marzo del 2020, mentre l'Italia entrava in pieno lockdown, nelle carceri si è consumata la più grave rivolta carceraria che il nostro paese abbia vissuto negli ultimi decenni. Le proteste hanno riguardato 21 istituti, da Milano a Roma, da Modena a Salerno, da Rieti a Foggia, e hanno avuto un bilancio finale gravissimo. 13 detenuti morti, 59 agenti feriti e danni per 30 milioni di euro. Ma solo a giugno del 2021 è emersa in tutta la sua gravità la vicenda di Santa Maria Capua Vetere, accaduta un mese dopo le proteste dell'8 marzo. Il 5 aprile 2020, nel carcere campano intitolato a Francesco Uccella, ultimo comandante del corpo degli agenti di custodia prima della sua smilitarizzazione, c'è stata una rivolta in seguito a voci su alcuni casi di Covid. La protesta, dura ma senza gravi danni, è stata vendicata il giorno dopo, quando tutto era già finito, con una vera e propria spedizione punitiva, organizzata o comunque permessa dal provveditorato della Campania sotto forma di perquisizione. I documenti parlano di diritti umani sospesi, di torture e di umiliazioni. Questo è il racconto di quelle ore.
JD Visual presenta Chiusi dentro, viaggio nelle carceri italiane. Un podcast di Massimo Razzi e Gabriele Cruciata, in collaborazione con Associazione Antigone. I giorni delle rivolte.
Il 5 aprile del 2020 si verifica appunto una protesta che le indagini hanno ricostruito assolutamente come essere stata una protesta pacifica.
Questa è la voce di Simona Filippi, un'avvocatessa di Antigone che si occupa di tutti i casi legati alla tortura e che sta lavorando al caso di Santa Maria Capua Vetere.
Il giorno dopo si apre una trattativa tra i detenuti che chiedevano la presenza con forza del magistrato di sorveglianza, quindi il magistrato di sorveglianza che si reca in carcere, e la polizia penitenziaria che naturalmente era presente a questo incontro. Questo magistrato incontra i detenuti e ai detenuti, diciamo, in una fase di, come dire, di tutela delle loro preoccupazioni, garantisce una serie di aspetti che loro chiedevano, le mascherine, le visite, perché appunto era ufficializzata la voce che c'era stato un detenuto positivo in un altro reparto.
Dunque siamo alla mattina del 6 aprile e il magistrato, che si chiama Marco Puglia, tratta coi detenuti e assicura loro mascherine, protezioni e altre misure anti-Covid. Nel pomeriggio, il giudice di sorveglianza torna nel suo ufficio e nel frattempo in carcere avviene una perquisizione. O almeno questo è ciò che viene detto dalla polizia penitenziaria.
Quando il magistrato di sorveglianza va via, e quindi intorno alle ore 15:30-16, inizia appunto quella che in quel momento veniva chiamata dal provveditore della regione Campania la perquisizione all'interno del carcere, che noi abbiamo visto riportata nelle immagini. Questo naturalmente rimane tutto interno in quel momento, cioè notizia e coscienza quello che era accaduto era noto agli agenti e al provveditore e al comandante dell'istituto. Il giorno seguente queste informazioni giungono in via, diciamo, informale, perché cominciano a girare soprattutto su internet un po' di notizie, perché i familiari ne vengono a conoscenza, anche al magistrato di sorveglianza.
La perquisizione riguarda i 292 detenuti della sezione Nilo e viene eseguita da una squadra costituita dal provveditore della Campania Antonio Fullone dopo i fatti di marzo. Questa squadra dovrebbe servire a sedare una rivolta con professionalità e senza violenze inutili. Si rivelerà uno strumento di pura vendetta e di riconquista da parte degli agenti di un territorio violato. Puglia viene avvisato dalle famiglie dei detenuti che è successo qualcosa di molto grave, che durante la perquisizione ci sono stati soprusi e pestaggi, e chiede di parlare con alcuni detenuti. Dal carcere gli rispondono che non può sentire i detenuti perché manca il personale per accompagnarli nell'apposita saletta. Il giudice di sorveglianza insiste e ottiene alcune videochiamate con detenuti della sezione Nilo. Queste sono alcune dichiarazioni rilasciate dai detenuti e riportate nell'ordinanza.
Lui stava dietro di me. L'hanno messo in ginocchio e gli davano degli schiaffi in faccia. Sputava sangue e gli dicevano: «Ti dobbiamo mettere il cazzo in bocca». Erano i quattro. Sono stato duramente picchiato da un agente del Danubio, soprannominato il macellaio. Ricordo che un detenuto perdeva sangue dall'orecchio e dunque chiese di recarsi in infermeria. Arrivò il macellaio che lo accompagnò in infermeria, costringendolo a camminare con la testa abbassata e le mani dietro la schiena, sbattendo i piedi per spaventarlo.
Dalle videochiamate, dunque, emergono fatti gravissimi. Puglia può vedere con i suoi occhi lividi e ecchimosi sui volti e sui corpi dei detenuti con cui parla in video. Nel frattempo le voci su una mattanza in carcere si fanno più insistenti e il magistrato decide di recarsi nuovamente al penitenziario. È la sera del 9 aprile. Nel carcere la scena è surreale. Il dottor Puglia viene seguito come un'ombra da tre agenti che non lo mollano un attimo. Più che proteggerlo, sembrano volerlo controllare. Per una decina di volte chiede qualche foglio di carta per prendere appunti, ma nessuno lo ascolta. Alla fine la carta arriva, ma gli agenti non gliela consegnano. Comunque Puglia riesce a parlare con una decina di detenuti. Le loro testimonianze sono concordanti, mostrano i segni delle botte e dicono che da due giorni non ricevono biancheria, lenzuola e coperte.
Mentre entravo in cella, sono arrivati in tre e hanno iniziato ad aggredirmi con calci e pugni sulla schiena. Uno mi ha detto: «Qui è Santa Maria, questo è il capolinea, qui ti uccidiamo». La gente mi ha detto che avrei dovuto tagliarmi la barba. «Altrimenti ti uccidono questi», indicando suoi colleghi. Gli ho risposto che la barba ha un significato emotivo per me, perché ero in lutto per la morte di mio padre. La gente mi ha detto di fargli vedere come corro. Non appena uscito dalla cella, ho visto un corridoio umano di agenti. Durante la mia corsa ho ricevuto diverse manganellate su schiena e fianchi.
A questo punto, il giudice di sorveglianza ha visto e sentito abbastanza. Avvisa subito la procura, che decide tempestivamente di sequestrare le immagini delle telecamere di sorveglianza. Giovedì 10 aprile 2020, i carabinieri procedono al sequestro delle immagini. Per la prima volta, un'inchiesta sulla violenza in carcere è sostenuta da un fortissimo pacchetto di immagini che descrivono compiutamente quanto è accaduto. Si vedono facce e volti di chi colpisce e chi viene colpito. Un anno e mezzo dopo arriva l'ordinanza del GIP, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Sono migliaia di pagine. Oltre 100 persone vengono rinviate a giudizio per violenze. 52 sono sottoposte a misure cautelari. Si va dal provveditore della Campania Antonio Fullone, al comandante degli agenti del carcere Gaetano Manganelli, a Pasquale Colucci, responsabile del gruppo di agenti antisommossa che ha guidato la perquisizione. Nell'ordinanza si legge di persone sbattute contro le scale, obbligate a camminare in mezzo ad ali di agenti che manganellano chi passa. Alcuni detenuti vengono fatti inginocchiare, presi a calci mentre altri agenti sputano loro in bocca. Altri vengono obbligati a bere l'acqua del water, mentre ad alcuni, soprattutto musulmani, viene strappata la barba.
Ricevevo 4-5 manganellate su schiena e gambe. Poi venivo preso per il collo da un agente e portato nell'area nascosta da un muro, colpito da un pugno in pieno viso, sull'occhio. Il colpo è stato così forte da darmi un forte senso di sfinimento. Mi venivano sferrati altri colpi all'addome, alla testa e alle spalle. A seguito dei colpi sono svenuto.
Le immagini hanno cambiato la storia di questo caso, ma in altre situazioni la loro mancanza è stata determinante.
Il ruolo delle immagini è stato fondamentale per portare la notizia, anche se personalmente penso che l'ordinanza sia molto più incisiva delle immagini, sinceramente, perché le immagini danno un'immagine, appunto, per ripetere, parziale di tutto quello che è successo. Viceversa, in Melfi, che è un episodio analogo come ricostruzione rispetto a quello di Santa Maria, cioè siamo nello stesso momento storico, stiamo in pieno Covid e stiamo nelle settimane, appunto, tra metà marzo e i primissimi di aprile che si sono verificate nelle carceri. E a Melfi succede un qualcosa di analogo, nel senso che i detenuti protestano e questa protesta finisce diversi giorni dopo, con una perquisizione tra virgolette adatta.
Continua ad ascoltare questo podcast sul sito larep.it/podcast.